Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Tech Heroes. Oggi siamo qui con .NET Toscana, qui con me c'è Marco. Ciao
Ciao,
Marco.
ciao.
E poi dall'altra parte dello studio abbiamo un altro Marco e Riccardo.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao
Ciao.
ragazzi.
Allora, oggi siamo qui per parlare di Cognitive Services.
Esatto.
Dunque, a Build sono stati annunciati appunto questi Cognitive Services ormai da qualche mese, quindi c'è stato il tempo di fare i primi esperimenti e i primi tentativi. Venite un po' a raccontarci che cosa sono i Cognitive Services e come si usano.
Esattamente. Allora, vabbè. Diciamo, molti ne hanno probabilmente già sentito parlare. Comunque, i Cognitive Services sono un insieme di API che sono state rilasciate in concomitanza con l'evento Build di San Francisco ad aprile e sono sostanzialmente un insieme di API esposte su internet. In questo momento sono 22. E queste API riguardano una serie di funzionalità che riguardano visione, parlato, riconoscimento di situazioni, oggetti, emozioni, eccetera, e che possono essere invocati appunto tramite delle REST API, queste REST API. E cosa molto interessante è che sono state appunto subito rilasciate una serie di queste API con il supporto per tutte le più importanti piattaforme. Poi vabbè, dopo magari parliamo anche già di come abbiamo provato a utilizzarli anche con i miei colleghi, abbiamo fatto qualche esperimento, ci siamo un po' divertiti, ve lo facciamo vedere dopo magari.
Certo. Allora, si tratta fondamentalmente di andare a utilizzare, diciamo, una certa dei servizi intelligenti che sono stati sviluppati appunto da Microsoft in maniera estremamente semplice e in maniera comunque, insomma, ottenendo una potenza non indifferente.
Esatto. In pratica, che cosa è stato fatto? Sono stati presi questi server presi da Microsoft, messi a disposizione tramite il cloud, appunto, anche perché appunto il Cognitive Service, il nome completo è Azure Cognitive Services. Cioè, si sono state montate una serie di queste macchine per l'elaborazione, diciamo, del machine learning, quindi per fare elaborazione di non solo immagini, ma anche di suoni e diciamo, di altri elementi, e sono stati appunto resi disponibili, essendo sulla piattaforma cloud, esposti tramite questi servizi REST. La cosa importante è che sono delle chiamate dirette alle macchine, diciamo, a questi servizi di machine learning. Adesso sono stati anche pacchettizzati perché fino a prima di Build, diciamo, già li conoscevamo forse in un'altra forma come Project Oxford, e
Esatto.
alcuni di questi servizi erano già presenti. Ad esempio, c'erano stati alcuni esempi tipo diciamo, il cane che ti somiglia, oppure a chi, diciamo, quanti anni hai. Quindi erano già dei servizi che erano stati buttati, diciamo così, un po' per gioco su dei siti web, che appunto con l'aspetto giocoso uno metteva sulla propria foto e il servizio ti ritornava qual era il cane che più si assomigliava alla tua figura, eccetera. Questi poi appunto impacchettati e messi, diciamo, in una serie di servizi e organizzati in API, in questo momento sono diventati un qualche cosa di utilizzabile anche per applicazioni, diciamo così, più serie e quindi anche utilizzabili effettivamente per le nostre applicazioni effettive.
Infatti, una delle cose particolarmente interessanti è sicuramente la semplicità di utilizzo da parte di uno
Assolutamente.
sviluppatore.
Esatto.
Perché comunque sia, stiamo parlando appunto di REST API e quindi si possono andare banalmente ad inserire nel codice della propria applicazione.
Esatto, è una normalissima chiamata, si inserisce l'URL, il tipo della chiamata che vogliamo fare, prendiamo la risposta che a quel punto sarà la composizione della risposta allo specifico servizio e quindi a quel punto dipende dalla chiamata che abbiamo fatto, quindi se nel caso fosse riconoscimento di un qualche cosa dentro un'immagine riceveremo informazioni su quell'immagine, se riguardava una situazione o un qualcosa che era nel contenuto di quell'immagine, avremo qualcosa che è contestuale. Ovviamente c'è sempre da tenere anche in conto che comunque dipendiamo dalla connettività, quindi nel caso in cui la chiamata non andasse a buon fine, quello che ci avremo come risposta è un attenzione, ho dei problemi di connessione, e questo purtroppo l'abbiamo sperimentato, perché vabbè, questo è un problema nostro italiano, quello che la connettività è sempre un po' un problema. Però
è anche inevitabile, perché comunque servizi di una tale potenza non possono che risiedere sul cloud.
Assolutamente, quindi, anche perché non è che uno si può prendere in casa.
Diventa un po' pesantina l'applicazione.
Assolutamente, assolutamente.
Ok, allora parliamo di REST API, quindi questo significa che sono supportate praticamente tutte le piattaforme.
Assolutamente, diciamo, è di base una chiamata REST, è possibile farla da qualsiasi tipo di dispositivo, da un microcontrollore fino a qualsiasi device. Chiaro che poi il tutto è stato anche impacchettato a livello di SDK, quindi a livello delle principali piattaforme per Windows, Android, iOS e altre, sono state anche già specificamente definite le chiamate a livello di SDK, però diciamo una chiamata di tipo REST è assolutamente fattibile da qualsiasi oggetto, diciamo così, che si può connettere alla rete.
Certo. Tra l'altro il codice sorgente di questi servizi è disponibile su GitHub.
Assolutamente, sì. Anche quello è una cosa molto importante e vabbè, comunque fa parte un po' di tutta questa diciamo ondata di servizi che, oltre a molti prodotti che cominciamo a trovare su GitHub già da un po' di tempo, anche questi servizi sono stati tutti posti su GitHub, e tra l'altro devo anche dire che ricevono degli aggiornamenti abbastanza frequenti, quindi considerando che Build si è svolto ad aprile, già è passato un po' di tempo e di aggiornamenti ne sono già usciti parecchi in questi mesi, per cui diciamo tutto ciò lascia anche ben sperare che comunque la cosa si evolva. Tra le altre cose, una cosa che abbiamo anche verificato facendo un po' di esperimenti è che dalle prime versioni, quelle appunto a ridosso di Build, a quelle che sono seguite e adesso, anche le macchine stesse, che probabilmente stanno macinando informazioni anche con l'utilizzo, stanno anche migliorando i meccanismi di riconoscimento.
Certo, perché poi basandosi su machine learning fondamentalmente hanno bisogno di più dati possibili,
esatto.
Quindi più si utilizza e meglio impara,
esatto.
Fondamentalmente il concetto è questo. Parliamo di costi.
ogni cosa.
Parliamo di costi perché effettivamente è bello, bellissimo, interessante,
certo.
Però quanto costa poi utilizzare queste API, utilizzare questi servizi?
Allora, non c'è... Quello che posso dire io non è che c'è un costo assoluto,
esatto.
Bisogna come tante cose e soprattutto come tutte le cose che si utilizzano a livello di cloud, in particolare per il cloud di Azure, ma in generale per il cloud, i costi sono sulla base di quello che effettivamente si consuma. I servizi, i cognitive service sono stati organizzati anche questi nello stesso modo, a chiamate sostanzialmente, quindi ci sono dei pacchetti di chiamate sotto una certa soglia sono gratuiti e devo dire ovviamente è la parte che abbiamo utilizzato noi per i nostri esperimenti.
Certo, anche perché comunque sì, adesso...
Sì, no, è un numero di chiamate abbastanza...
Non è male, almeno
sì,
per
sì,
le
sì.
Motion API con cui ho fatto anche qualche esperimento,
esatto.
Anch'io, insomma, ci si sta.
Ci si sta, sì, chiaro che...
Per fare i primi esperimenti, chiaro poi che a livello... Quando si cominciano a fare magari applicazioni più serie, allora...
Beh, è chiaro che se io penso di pubblicare un'applicazione su uno
certo.
store e che questa fa utilizzo
esatto.
Di queste API al suo interno e... come la installa viene installata, è chiaro che il consumo di queste chiamate poi cresce. Però c'è anche da dire che se ne faccio un'applicazione, a quel punto cerco di averne anche una revenue.
Certo,
è chiaro.
Certo, giustamente usufruisco di un servizio.
Assolutamente. Quindi dicevo, sono a pacchetti, a blocchi. Questi pacchetti sono diciamo definiti, sono già indicati sul sito. Se non ricordo male, l'indirizzo è microsoft.com/cognitive.
Esatto.
E da lì diciamo c'è già quello che è l'attuale pricing. C'è da dire una cosa molto importante: che per ora comunque i cognitive services sono ancora in preview. Per cui l'aspetto come ci ha abituato Azure in questo senso, fin tanto che sono in preview, anche quelle che sono le proiezioni sui prezzi, sui costi effettivi, sono
Variabili, sì.
diversi, tendenzialmente più alti anche di quelli che
Ok.
poi saranno i costi effettivi quando poi andranno in general availability i servizi. Quindi per adesso quelli che trovate lì sono quelli, poi probabilmente quando il servizio verrà rilasciato potrebbero cambiare e tendenzialmente c'è da sperare anche che calino pure. Poi
Sì,
vediamo,
diciamo che
insomma.
il modo migliore sicuramente per tenersi aggiornati è andare a vedere sul sito e
Eh sì.
verificare il prezzo attuale nel
Sì,
momento in cui vi
anche
serve.
perché esatto, sì, va visto al momento che serve
Certo.
e quanti ne serve
Esatto,
soprattutto.
esatto.
Fare molto bene i conti su quello che serve.
Allora, interessante, abbiamo capito un po' come utilizzarlo, abbiamo capito che possiamo inserirlo all'interno delle nostre applicazioni. Ti viene in mente qualche scenario
Beh,
interessante?
allora io forse sono, diciamo, monotono, però è la cosa che un po' mi ha emozionato e ha emozionato molte persone, perché io ho avuto anche la fortuna, tra l'altro, di essere presente a Build durante la keynote, quando i Cognitive Services sono stati presentati, quindi ero proprio lì al Moscone Center. E quando sono stati presentati, hanno mostrato un video di una persona non vedente che utilizzava questi servizi dai suoi occhiali. Quindi, toccando i suoi occhiali, riceveva in audio la descrizione di quello che si trovava di fronte. Ed effettivamente, diciamo, l'aspetto veramente interessante era quello che questa persona. Vabbè, è chiaro che quelli che sono diciamo, la libertà di movimento di una persona non vedente nella nostra società adesso già è sicuramente molto maggiore nei tempi addietro. Però sicuramente lo stile di vita, la qualità di vita, sia negli incontri di tutti i giorni, nell'andare al ristorante, poter leggere un menù normale, un normalissimo menu che gli viene messo davanti senza necessità di uno specifico menu, o comunque rendersi conto di quello che accade, che gli accade intorno, senza necessità di avere un accompagnatore o qualcuno che si interfaccia con lui, è stata una cosa molto interessante. E poi appunto poterlo incontrare direttamente, perché poi è venuto sia on stage alla keynote e poi è stato presente a incontrare anche le persone che erano presenti lì alla keynote per poter parlare, scambiare idee. Quindi è stata una cosa anche molto, molto, direi, molto dal punto di vista umano anche abbastanza toccante. Ecco. Quindi quello è un approccio, sicuramente è un'applicazione che a me ha colpito molto. Che poi è un po' quello anche che ci ha anche ispirato poi con il lavoro nostro, del quale però non voglio rubare, diciamo, troppo spazio, perché preferisco che ne parlino anche i miei colleghi di community che si sono dedicati appunto anche loro a questa cosa.
Ok, quindi direi che a questo punto possiamo vedere, lasciamo a loro la parola e ci
Direi proprio
facciamo
di sì,
illustrare le demo.
assolutamente
Ok,
sì.
così vediamo un po' quali sono i progetti a cui state lavorando, diciamo.
Ok,
Ok?
grazie.
Di nuovo ciao a tutti e adesso cerchiamo di capire, di vedere nella pratica quello che Marco ed Erika ci hanno raccontato. Cominciamo innanzitutto dicendo che quello che appunto Marco ci ha anticipato poco fa è disponibile tutto su GitHub, quindi quello che vedremo è stato pubblicato come progetto open source completamente gratuito sul repository della nostra community .NET Toscana. È possibile accedere a C4Me, che è l'applicazione che abbiamo realizzato e che ora cercheremo di mostrarvi e di farvi capire come funziona. Come è nato questo progetto? Questo progetto, come abbiamo detto prima, cioè, l'idea ci è venuta quando abbiamo visto la keynote di Build, in cui è stata presentata l'applicazione che tramite un paio di occhiali era in grado di descrivere quello che effettivamente veniva visto. E noi ci siamo detti a questo punto, perché non proviamo veramente a realizzare un'applicazione di questo tipo per vedere quanto è difficile farla e qual è il supporto che abbiamo, che quindi i Cognitive ci danno per realizzare questa cosa? Quindi ho iniziato scaricando gli SDK dei Cognitive Service, ho iniziato a sviluppare l'applicazione per Windows 10, ho fatto vedere la prima versione a Riccardo, gli ho fatto vedere la versione su
Esatto.
Windows Mobile e a questo punto Riccardo mi ha fatto una proposta molto interessante.
Esatto, perché visto il nostro interesse anche per Xamarin, che tra l'altro è stata acquisita di recente da Microsoft,
Esattamente.
abbiamo deciso di fare riprendere il lavoro che ha fatto Marco, il grande lavoro che ha fatto Marco, condividere la parte core nella percentuale più grande possibile e diciamo, distribuirla anche nel progetto Xamarin. E abbiamo quindi realizzato le applicazioni anche per le altre piattaforme, che sono Android e iOS fondamentalmente. E quindi ci siamo divisi un po' i compiti, abbiamo fatto qualche nottata in allegria e abbiamo realizzato questo progetto che poi, come ha detto Marco, vi abbiamo condiviso su GitHub.
Esattamente, quindi su GitHub quello che potete trovare è il progetto che funziona su Windows 10, su piattaforma Android, su iOS e poi, proprio perché siamo su Windows 10, ne abbiamo fatto anche una versione per IoT Core che vedremo tra poco.
Esatto.
A questo punto vediamo di cosa si tratta, cioè effettivamente che cosa fa questa applicazione. Come detto, questa è un'applicazione che di base cerca di simulare il funzionamento di quello che abbiamo visto a Build. Quindi un'applicazione che scattando una foto è in grado di descrivere quello che riconosce, quello che vede. Proviamo ad esempio, visto che è un'applicazione Xamarin, il funzionamento è praticamente lo stesso sulle varie piattaforme, proviamo la versione per Android, in cui inquadriamo ad esempio il portatile, proviamo a scattare una foto. Ecco. I Cognitive Service hanno riconosciuto che si trattava di un portatile aperto su un tavolo, effettivamente ne ha dato la descrizione in linguaggio naturale. Quindi questo diciamo, funzionamento semplice è corretto, però noi abbiamo anche fatto qualcosa di più nell'applicazione. Abbiamo usato anche un'altra parte dei Cognitive, che è quella di riconoscimento dei volti e delle emozioni. Quindi se nel momento in cui si effettua una foto vengono riconosciute delle persone all'interno appunto della foto, i Cognitive cercano di descriverle, di descrivere il sesso, l'età e anche le emozioni delle persone.
Esatto. Facciamo una prova e vediamo come va. Ora, una cosa, intanto che carica l'applicazione, volevo aggiungere è che l'obiettivo dei Cognitive Services è quello di dare un lato umano alle applicazioni, quindi la gestione delle emozioni, il riconoscimento delle emozioni può dare effettivamente un valore aggiunto notevole. Ora facciamo lo swap della fotocamera frontale, ci proviamo a fare un selfie, vediamo un po'. Vediamo.
Persone in posa davanti alla fotocamera. Ho riconosciuto un uomo di 35 che sembra felice e un uomo di 39 anni che sembra felice.
Dai, direi che comunque...
Ha riconosciuto le emozioni, anche con l'età non se l'è cavata male.
No, quindi, mi è invecchiato un anno, però va
sì,
bene,
dai, ci siamo abbastanza. Giusto per concludere questo scenario, facciamo l'ultimo test con l'applicazione Windows 10 IoT Core, qui è pubblicata su una scheda Raspberry.
Che faccio?
Faccia sorpresa. Proprio una faccia sorpresa.
Faccia sorpresa? Vabbè.
Io scatto una foto con questo pulsante e adesso vediamo il risultato.
A man holding a cell phone. I see a 36 years old man looking surprised.
Mi piace di più, 36 anni mi piace di più.
Esatto, questa volta è stato anche migliore nel riconoscimento dell'età, perché ha ringiovanito Riccardo, quindi è andato anche meglio.
Ha azzeccato anche il
effettivamente
telefono.
Effettivamente abbiamo visto il codice, che adesso andiamo a darci un rapido sguardo, sulle varie piattaforme è esattamente lo stesso.
Esatto.
Anzi, a questo punto direi andiamolo a guardare, quindi diamo un rapido sguardo all'interno di Visual Studio. Naturalmente sulla destra vediamo i progetti che sono appunto Android, iOS e Windows, che sono quelli che corrispondono alle piattaforme che abbiamo visto, però la parte importante alla fine è tutta racchiusa in questo Main View Model, che è il nucleo dell'applicazione che, come vediamo, è dentro un progetto Shared, quindi è condiviso su tutte le piattaforme. Quindi diamo un rapido sguardo su quello che facciamo per capire quanto è difficile realizzare e integrare all'interno di un'applicazione questo sistema dei Cognitive. Innanzitutto diciamo che questa cosa è possibile, questa integrazione sulle varie piattaforme è stata possibile perché l'SDK dei Cognitive è disponibile sotto forma di PCL, quindi noi possiamo integrarlo praticamente in tutte le nostre applicazioni. All'interno di .NET siamo in grado di farlo. Poi naturalmente, come ci aveva ricordato Marco prima, se vogliamo lavorare anche con altri linguaggi abbiamo la possibilità di utilizzare delle REST API per accedervi. Però nel momento in cui siamo in ambiente .NET, utilizzando questa PCL possiamo integrarla virtualmente in qualunque tipo di applicazione sviluppiamo. Vediamo rapidamente come si utilizzano. Che cosa fa quindi questo metodo, il metodo fulcro dell'applicazione? Quello che fa semplicemente recupera il frame corrente, quindi l'immagine corrente della fotocamera, poi va a richiamare un metodo da questo oggetto che è un Vision Service Client, offertoci appunto da questo SDK dei Cognitive Service. Questo metodo analyze image prende lo stream, quindi l'immagine che abbiamo inviato al che vogliamo inviare al servizio, e ci restituisce la descrizione. E questo è tutto quello che dobbiamo fare. Questo metodo ci dà già un oggetto che contiene una proprietà text che rappresenta la descrizione, che a quel punto semplicemente noi andiamo a riprodurre. Non abbiamo dovuto fare altro per l'integrazione. Oltre a questo abbiamo in più anche una proprietà che è la confidence, che ci dice la probabilità, diciamo, che la descrizione sia corretta, che quindi possiamo usare per effettuare un eventuale filtro e magari escludere delle descrizioni che non ha confidence troppo bassa. Un'altra cosa che facciamo in più, diciamo, oltre all'utilizzo dei cognitive, che abbiamo visto ad esempio nella versione iOS, è che i cognitive al momento ci restituiscono una descrizione in inglese. Nel momento però in cui abbiamo il telefono in italiano, come ad esempio il telefono, l'iPhone di Riccardo, andiamo ad utilizzare un servizio di Bing Translator, passiamo alla descrizione per ottenere la traduzione. Quindi abbiamo verificato che il messaggio, alla fine, sul telefono iOS, sull'iPhone, l'abbiamo avuto tradotta. Quindi effettuiamo questa traduzione se necessario, appunto. Dopodiché, se sono state riconosciute dei volti, andiamo a richiamare un secondo servizio, che è il servizio di Emotion, in cui abbiamo un metodo Recognize Async. Di nuovo gli passiamo l'immagine e ci dà la descrizione, sia per quanto riguarda l'età, il sesso e le emozioni che sono state riconosciute. Componiamo un messaggio per avere una descrizione, come abbiamo visto nelle applicazioni. Alla fine di tutto questo non dobbiamo fare altro che effettuarne lo speech utilizzando un servizio disponibile sulle varie piattaforme, perché abbiamo visto tutte le piattaforme hanno un sistema di text-to-speech. Con questa semplice istruzione finale noi andiamo a riprodurre quello che abbiamo riconosciuto.
Il messaggio che ci ritornano i nostri servizi.
Esattamente, quindi utilizzando questa struttura e questo il supporto che ci dà Xamarin, noi effettivamente in una singola applicazione, in un singolo progetto, siamo riusciti a realizzare un'applicazione che abbiamo distribuito su 3 piattaforme. Questa che abbiamo visto sulla Raspberry in qualche modo voleva essere anche un test per cercare di replicare, non nella forma naturalmente, ma nelle funzionalità, quelli che erano gli occhiali che abbiamo visto a Build, perché concettualmente funzionano nello stesso modo. Premendo un pulsante viene fatta la descrizione di quello che viene visto.
Esatto, dalla fotocamera installata sul componente.
Esattamente, quindi diciamo la base per creare un sistema basato sugli occhiali potrebbe essere proprio questo.
Già questo, sì.
Esattamente, impacchettando questo, rendendolo più portatile, potrebbe essere esattamente questo sistema qui.
Esatto.
Direi che sull'applicazione non c'è molto altro da dire, proprio perché, come abbiamo visto, il grosso del lavoro è tutto fatto dai cognitive, essenzialmente sono 2 chiamate ai servizi, e non dobbiamo fare altro se non per riprodurre il testo che ci viene restituito, quindi direi che da questo punto di vista abbiamo terminato e possiamo a questo punto ripassare la parola a Marco ed Erika.
Ok, allora grazie Marco e Riccardo per queste interessantissime demo, tra l'altro anche il fatto di avere una descrizione delle emozioni delle persone diventa molto interessante in uno scenario come quello di cui parlavamo prima, no?
Esatto.
Quindi una persona non vedente che comunque sia non riesce a appunto rendersi conto delle emozioni sentite dalla persona con cui magari sta parlando,
esatto,
sta interagendo.
Sì, riesce a capire un po' se il suo interlocutore è in sintonia, non in sintonia,
esatto.
O cosa gli sta succedendo intorno.
Infatti feedback visivo diciamo che generalmente è estremamente
aiuta.
Importante, quindi averlo audio è comunque un ottimo aiuto. Questo era un esempio, tra l'altro un esempio che abbiamo visto funzionare su diverse piattaforme, quindi proprio sempre per sottolineare il fatto che può essere utilizzato veramente in tantissime maniere, ma può essere utilizzato anche per tanti progetti diversi.
Assolutamente, sì.
Quindi che cosa consigliamo, che cosa consiglieresti a chi vuole avvicinarsi al mondo dei cognitive services?
Provarli.
Esatto, sono
provarli,
d'accordo.
Assolutamente. Andare a registrarsi sul sito.
Che ricordiamo è microsoft.com/cognitive-services.
Esattamente, cognitive.
Solo cognitive.
Mi sembra sia solo cognitive. Registrarsi, scaricare l'SDK di suo interesse o scaricarsi di tutti se sviluppa multipiattaforma e niente, provarli. Ci sono già le sample, diciamo, comprese nell'SDK, oppure semplicemente pensare nella propria applicazione qual è potrebbe essere l'uso di questo tipo di servizi. Anche il banale utilizzo del tradurre un messaggio da una lingua all'altra, ad esempio, anche proprio una cosa semplicissima. Già solo quello, secondo me, può valere la pena.
Assolutamente sì. Fra l'altro, se qualcuno non avesse a disposizione magari un'app già pronta o comunque, insomma, un'idea applicativa su cui usare poi le API degli SDK, è possibile anche invocare le chiamate direttamente dal sito web.
Esatto, sì.
Quindi è possibile anche fare un semplice tentativo, qualche semplice test direttamente dal sito
web.
Sì,
vedere che cosa succederebbe se mandassi su questa immagine.
Esatto. Ok, a questo punto io ringrazio .NET Toscana, ringrazio Marco e Riccardo.
Grazie. Grazie
a voi. E ci vediamo sicuramente alla prossima. Non ti consegno la maglietta di Tech Heroes perché ormai ne avresti, cioè, ti fai la collezione fondamentalmente.
Esatto, ne ho tantissime.
E quindi non ti posso nemmeno far bazzare perché non siamo in studio. Esatto, salutiamo e alla prossima.
Ok, ciao, grazie. Ciao.